Podcast. Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
Benvenuto a questo speciale mini podcast di Gemini, il network delle radio indipendenti italiane, dedicato al caso GameStop. Qui Enrico di Radio Sherwood, in onda oltre che appunto su GeminiNetwork.it, anche su Sherwood.it, Radiosonar.net, No Border Radio e sulle altre radio del nostro network che ospitano questo speciale. Siamo una rete di radio libere, da noi funziona così, l'informazione circola, e su GeminiNetwork.it/chi-siamo trovate tutto ciò che vi serve. Abbiamo deciso di dedicare questo breve podcast al caso GameStop, un fenomeno recente e nuovo non solo nel settore economico-finanziario da dove ha avuto origine, ma che tocca molti altri ambiti e dalle variegate profonde implicazioni. In questo mini speciale cercheremo di dare una spiegazione veloce del caso GameStop, invitando comunque chi ci ascolta ad approfondire in autonomia la questione, meglio se attraverso più fonti oppure anche andando ad esplorare le fonti originali che contribuiscono al nostro podcast. Sul sito GeminiNetwork.it, come anche sulle nostre pagine social, troverete il link all'articolo in cui inseriremo più collegamenti possibili. L'invito è quello di prendere questa mezz'oretta scarsa come un input per un'esplorazione più ampia. Noi intanto ci avventuriamo all'interno del fenomeno GameStop, cominciando da una sintesi di ricostruzione del che cosa è successo e del perché quella che sembrava una classica e abituale operazione di speculazione finanziaria si sia trasformata a velocità vertiginosa in una notizia da mainstream e probabilmente in un punto di svolta di cui parleremo a lungo. Che cos'è GameStop, quindi? Azienda texana che è stata tra le leader del suo settore, il commercio dei prodotti legati al mondo dei videogiochi, proprietaria di 5.000 punti vendita sparsi per il mondo. Si parla di catene di negozi fisici, vi ricordate? Quella cosa un po' vintage di andare nei negozi fisicamente, in un luogo fisico, a contatto con persone vere, per comprare copie fisiche su supporti fisici di videogiochi, console, accessori, quella roba lì. Sembra una ricostruzione storica, ma era un'abitudine di poco tempo fa. L'azienda, da florido esempio per il proprio settore, già nel 2019 inizia a entrare in sofferenza, a causa del cambiamento dei paradigmi di vendita innescati dall'esplosione del commercio online.
Amazon? Qualcuno ha detto Amazon?
Chiude quell'anno dichiarando 795 milioni di dollari di perdite, chiudendo negozi e licenziando dipendenti su scala globale. Poi però le cose peggiorano, perché dopo il 2019 c'è il 2020. La pandemia influisce pesantemente sull'economia planetaria e per un'azienda già in difficoltà come GameStop si fa ancora più dura. Di fatto diventa la candidata numero uno a succedere a Blockbuster nell'immaginario collettivo come il grande gigante scomparso in pochissimo tempo a causa del repentino evolversi di tecnologia, consumi e modello di società. In più, a sto giro c'è anche il Covid. Questo è lo scenario che attira i rapaci noti come hedge fund e le fantiaci fondi di investimento definiti anche come fondi istituzionali, il cui lavoro e scopo è sondare il mercato in cerca di opportunità di massimizzazione dei profitti. E niente è più profittevole di un'azienda in difficoltà. Una delle armi più potenti a disposizione di questi magnaschei, come li definisce Natalino Balasso e dato che la definizione è calzante al 100% la useremo anche noi, è la vendita allo scoperto, detta in inglese short selling o short. Per fare prima, no? Cioè short. Corto, fare pre... Vabbè, ok. Mini spiegazione del meccanismo. Attingiamo per questo a piene mani dal post pubblicato da Andrea Zanni sul suo profilo Facebook giovedì 28 gennaio 2021, un post diventato virale. Andrea Zanni è un 33enne che si autodefinisce un bibliotecario digitale e un esperto di accesso alla conoscenza, anche ma non solo attraverso il web. Lavora per Media Library Online ed è stato presidente di Wikimedia Italia. Invito chi ci ascolta a recuperare il post e a visitare il suo blog aubreymcfatto.com. Parafrasando Zanni, gli shortini funzionano così. Quando investi in un'azienda comprandone delle azioni, sto scommettendo sul suo potenziale di crescita, sul lungo periodo, investimento long. Se ci ho visto giusto, l'azienda crescerà, il suo titolo in borsa pure, e io potrò rivendere quello stesso titolo a un prezzo più alto rispetto a quando l'ho acquistato. Così realizzo il mio profitto. Dall'altro lato, posso scommettere sul potenziale di fallimento di un'azienda e quindi la posso shortare, cioè vendere allo scoperto i suoi titoli, convinto del fatto che gli stessi perderanno di valore. E in questo caso, la perdita di valore e il fallimento, per me, investitore, significa profitto. Scrive Zanni, praticamente mi faccio prestare un'azione da qualcuno che ce l'ha, la vendo subito e prometto di ricomprarla in futuro quando l'azienda e il titolo stesso varranno di meno. Vendo adesso perché in futuro varrà di meno e io potrò ricomprare con profitto. Ora, come rileva giustamente Zanni stesso, queste sono le regole del gioco. Se si giocasse in un modo pulito, entrambi i comportamenti descritti per quanto rischiosi sarebbero assoggettati ad un solo parametro, l'esito della scommessa. Titolo va su, ci ho visto giusto, l'azienda è solida, ecco il guadagno, o viceversa, è andata male. Ma il gioco non è pulito e onesto, e questo è un segreto di Pulcinella. Già durante la crisi sistemica globale innescatasi nel 2007-2008, abbiamo avuto un assaggio della disonestà del gioco, delle sue regole e dei giocatori al tavolo. La stessa Wall Street e gli stessi grandi fondi di investimento responsabili della crisi si sono salvati facendo pagare il conto delle proprie porcherie alla società, devastando le classi medie in giro per il mondo e mangiandosi intere generazioni nel mentre. Grecia, come stai ora? Come va? Nessuno ne parla più, visualizzano, non rispondono. Quindi, GameStop entra nel mirino degli short, che l'aggrediscono scommettendo sul suo fallimento. Ma essendo fondi di investimento grandi e potenti, accumulatori di capitali nell'ordine di miliardi e miliardi di dollari, abituati a truccare il gioco, l'aggressione risulta ancora più efficace di quanto non sarebbe stata se basata soltanto sullo stato di sofferenza dell'azienda stessa. In un muscuglio esplosivo di difficoltà oggettive e, ricordiamoci questo termine, manipolazioni del mercato, GameStop diventa l'azienda più shortata al mondo durante il 2020, arrivando ad avere addirittura più azioni shortate di quante ne esistano in realtà. Qualcuno, quindi, dovrà per forza rimanere col cerino in mano. Entra in scena a questo punto Reddit, social network atipico nel panorama delle piattaforme. Reddit si compone al suo interno di forum e di community che aggregano utenti sulla base di interessi comuni. Ti piace il basket NBA? C'è un subreddit per quello. Ti piacciono le foto di cagnolini carini? C'è un subreddit per quello. Ti piacciono le foto astronomiche? C'è un subreddit per quello. Ti piacciono Trump, QAnon e i white supremacist? C'è un subreddit per... Ah no, ok, quello non c'è più. Oh, ok. In più, per stare su Reddit non serve mettere nome, cognome, foto, documenti d'identità come da altre parti. Zuckerberg, sto guardando te intensamente. Ci si può accedere liberamente, anche senza un profilo. E se si fa un profilo, si può rimanere anonimi, separando così la propria identità digitale, presente sulla piattaforma, dall'identità che abbiamo nel mondo reale. Su Reddit, una delle community più attive e di interesse per la nostra storia è il forum Wall Street Bets, dove circa 3 milioni di utenti si scambiano quotidianamente opinioni, notizie, dritte e pareri sul mondo del trading finanziario, condite da meme, emoji, umorismo dark, dank e surrealista. Ora, mentre i magnaschei degli hedge fund assaltano a colpi di shortini la povera GameStop, facendone progressivamente crollare il valore delle azioni fino al minimo storico di $2,57 per titolo, di fatto carta straccia, su Wall Street Bets se ne accorgono e decidono di passare al contrattacco. Come spiega molto bene di nuovo Zanni nel suo post, questo forum di sciamanati su Reddit costruisce quella che in gergo viene detta una short squeeze. Si sono coordinati, parliamo di circa 3 milioni di utenti, piccoli e medi investitori, quelli che Wall Street chiama dumb money, cioè soldi stupidi, e hanno iniziato ad acquistare in massa le azioni di GameStop, quasi all'unisono. Non solo, le stanno anche tenendo, non volendo rivenderle e negando la possibilità a banche e broker di prestarle agli short. Così facendo, i magnaschei si trovano ad accumulare perdite su perdite su perdite, mentre sono alla disperata ricerca di azioni GameStop sul mercato, necessarie a chiudere le loro posizioni di short, ma che nessuno vuole vendere. E dunque, vista la legge della domanda e dell'offerta, grazie Adam Smith, le azioni stesse aumentano vertiginosamente di valore, facendo accumulare ancora più perdite agli short e così via, in un circolo vizioso in movimento vertiginoso che ad oggi, 29 gennaio 2021, ha visto il titolo toccare il più 1200% di innalzamento del proprio valore e i grandi fondi di investimento colti a braghe calate accumulare, si stima, circa 70 miliardi di dollari di perdite. I dati sono dell'agenzia di stampa Reuters. Un aspetto ancora più assurdo, rilevato da molti esperti e commentatori del settore, è che lo scopo dei matti di Reddit non sembra essere il guadagno, né la redistribuzione della ricchezza. Sebbene alcuni dichiarino di aver utilizzato il proprio guadagno derivato dall'operazione per ripagarsi il debito universitario o avere accesso al sistema sanitario statunitense per ricevere le cure necessarie, cioè si parla di gente che ha investito poche centinaia o migliaia di dollari portandosene a casa milioni, non scherzo, sul forum Wall Street Bets, una categoria di post che va per la maggiore sono le foto degli estratti conto. La stragrande maggioranza degli utenti del subreddit stanno tenendo, con mani di diamante per usare un loro meme, tutto in cassaforte, con lo scopo dichiarato di far fallire e ridurre sul lastrico il maggior numero possibile di hedge fund, fondi di investimento istituzionali, società di brokeraggio di Wall Street e magnaschei in generale. Se il gioco fosse pulito, la logica conseguenza di queste azioni sarebbe proprio il fallimento degli speculatori, i quali, ricordiamolo, sono i primi manipolatori del mercato, con mezzi legali ma molto più spesso illegali. Il gioco non è pulito. Gli utenti di Reddit hanno la coscienza a posto da questo punto di vista, hanno usato dati disponibili a tutti, alla luce del sole, per battere allo stesso gioco i grandi investitori e speculatori, che ora sono i primi a piagnucolare, scalciare e protestare, cianciando di manipolazione del mercato, come scrive di nuovo Zanni. Cioè, ma di solito sono i primi a manipolare il mercato, ma... Non ce la faccio, davvero? No, io, vabbè. In ogni caso, nell'ultima settimana si è assistito davvero alla qualsiasi. Il contrattacco dei fondi di investimento si è manifestato in modi straordinari. Dalle decine di tentativi di stop alle contrattazioni sul titolo finalmente andate a buon fine tra il 28 e 29 gennaio, cosa che non è mai successa quando nella stessa situazione si trovavano i piccoli investitori, alle piattaforme di trading che impediscono di comprare titoli, appunto, ma solo di venderli, cioè mettendo in campo una manipolazione del mercato illegale senza nemmeno la preoccupazione di nascondersi, anzi mettendolo in mostra, dichiarandolo. Si è passati poi dai tweet della deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez, rappresentante dell'ala più progressista del Partito Democratico USA, che richiedono una commissione d'inchiesta su queste manipolazioni palesi, al tweet di risposta solidale da parte di Ted Cruz, senatore repubblicano tra i più accaniti sostenitori di Trump e accusato di aver fomentato le rivolte a Capitol Hill del 6 gennaio scorso, per arrivare alla controrisposta dell'Ocasio-Cortez che suonava come un l'ho detto in termini formali. Il tutto mentre il governo americano e la SEC, l'autorità di controllo sulla borsa statunitense, sembrano non aver ancora capito il fenomeno e non hanno dato per ora risposte soddisfacenti né a un fronte né all'altro. Inoltre, gli amministratori dei fondi compaiono sui media per dichiarare a gran voce che sì, stanno manipolando tutto il manipolabile pur di salvarsi e lo strombazzano i 420. Memorabile da questo punto di vista l'intervista al miliardario Leon Cooperman, trasmessa dalla CNBC, in cui si lamenta arrabbiatissimo che sta roba delle pari opportunità di accesso al mercato è cazzate, che tutta sta operazione è soltanto un modo per attaccare le persone ricche. Leon, sulla prima sulla seconda sì. L'incredibile si è raggiunto quando anche la piattaforma di trading chiamata Robinhood, che si era presentata sul mercato con lo slogan Let the people trade e con la promessa di democratizzare e rendere accessibile a tutti il mercato finanziario, ha bloccato anch'essa l'acquisto delle azioni GameStop. Perché? Perché è legata ad uno dei fondi di investimento maggiormente in perdita grazie ai matti di Wall Street Bets.
Robinhood, ma vaffanculo va.
Come andrà a finire è impossibile prevederlo. Resta il dato oggettivo di essere di fronte a un unicum nella storia economico-finanziaria contemporanea. Se il meccanismo, ripetiamo, perfettamente legale dal punto di vista di Wall Street Bets, secondo le tanto sbandierate leggi di mercato e del libero mercato, usato e messo in atto dai Redditors, verrà o meno lasciato intatto, non si sa. Certo fa molto ridere vedere i primi maneggioni scavezzacollo sprezzanti delle regole atteggiarsi ora a portabandiera delle regolamentazioni stringenti. Permettetemi di parafrasare una battuta dello scrittore Stefano Benni. Sembra di assistere a una processione religiosa da piccolo paese sperduto, ma sotto l'influenza di funghi allucinogeni. Dall'altro lato, i Redditors di Wall Street Bets non vanno confusi coi veri Robin Hood, e la loro operazione non mira ad una democratica e quasi socialista redistribuzione del reddito. Sul loro forum, ora che l'attenzione si è moltiplicata, stanno discutendo di quanto duramente devono resistere alla politicizzazione. A loro la politica ha tolto, dalla politica sono stati traditi, non ne vogliono sapere di politica. Sono un gruppo affamato di vendetta, che gioca da capitalisti New Era allo stesso tavolo, allo stesso gioco dei capitalisti vecchio stampo delle lobby, dei corridoi e dei salotti buoni. Non solo. Data la natura sotterranea e semicarbonara di piattaforme come Reddit, gli stessi utenti non assomigliano per niente a dei Robin Hood. Si chiamano tra loro affettuosamente, scusate ma è una citazione, ritardati. I loro post sono farciti di commenti e insulti omofobi, la maggior parte delle volte, ma sono gli stessi che in meno di un mese hanno incendiato le certezze e le sicurezze di Wall Street e compagnia in un modo mai visto prima. Cioè, l'effetto che ne ricaviamo è simile a uno scenario utopico da fantascienza in cui, mettiamo no, Bernie Sanders ha vinto le elezioni presidenziali e nel suo discorso di inaugurazione dichiara che per la parte di comunicazione la sua amministrazione si ispirerà a Joseph Goebbels, ok? Concludiamo con alcuni spunti e alcune domande aperte. Partiamo dall'intervista alla stessa CNBC del miliardario investitore statunitense originario dello Sri Lanka, Shamath Palihapitiya, rilasciata il 26 gennaio 2021. L'investitore ha dichiarato che dopo un giro all'interno del forum Wall Street Bets, dopo aver letto molti post e aver interagito con gli utenti, ha investito $115 in call option per azioni GameStop. La mattina dopo, quindi solo ad una notte di distanza, ha chiuso tutte le sue posizioni ricavando un profitto netto di $500,000 che ha devoluto interamente in beneficenza. I tre fattori che porta alla luce Shamath Palihapitiya sono, in primis, ha trovato all'interno del forum analisi incredibilmente ben fatte, molto più lungimiranti rispetto agli analisti degli hedge fund con cui di solito ha a che fare, e soprattutto favolosamente trasparenti riguardo allo stato di salute delle aziende, del mercato e i meccanismi dello stesso. Il secondo fattore, gli utenti che ha trovato nel forum rappresentano per la maggior parte persone che durante la crisi iniziata nel 2007 erano alle scuole superiori o all'università. Questi hanno visto la loro vita distrutta dal salvataggio di Wall Street a scapito dei posti di lavoro dei genitori, del loro futuro accademico e lavorativo e addirittura della propria casa, e si sono sempre chiesti come mai a salvarsi siano stati i responsabili della crisi e a pagare invece siano stati proprio loro, e le loro famiglie. Il terzo fattore è rappresentato dal fatto che i post delle discussioni sul forum sono stati il mezzo attraverso il quale gli utenti si sono resi conto che per intervenire in maniera decisiva nel mondo della finanza, anche ai massimi livelli, non esiste l'unica via del lobbismo, dei salotti buoni, ma che un forum come Wall Street Bets, unito alla loro conoscenza dei meccanismi di quel mondo, potesse, e difatti ha potuto, dimostrarsi efficace nell'impattare profondamente in quel mondo stesso, organizzandolo in maniera trasparente attraverso un forum online. Come ultimo input vi lascio il commento che ha dato Graham Stephen, giovane agente immobiliare e giovane rampante youtuber millennial, che attraverso il suo canale introduce i concetti e i meccanismi del mondo economico-finanziario a milioni di giovani come lui. Il suo video commento sul fenomeno si chiama The Infinite Money Glitch e sembra a tutti gli effetti un video di spiegazione di un trucco da videogame, il glitch dei soldi infiniti. In realtà lui utilizza questo linguaggio in maniera molto azzeccata per descrivere l'intero fenomeno e per dare questa chiave di lettura. Il comportamento degli investitori è il driver principale del mercato ora come ora. Il caso GameStop ha dimostrato come ormai in questo comportamento i prodotti reali, lo stato di salute reale di un'azienda ormai non contino più. Gli investitori, specie quelli più giovani, ora si muovono sulla base dell'hype, dei trend e su quello basano il loro comportamento che a cascata condiziona il mercato. In tutto questo ci si deve porre una domanda fondamentale, per la quale non abbiamo risposte in questo podcast. Il mondo progressista, democratico, portatore di istanze di inclusività, come risponde a questo fenomeno? Se da un lato il sabotaggio e il fallimento di molti magnascai con capitali annessi sono stati un successo di cui si può gioire, perché per la prima volta dal lato di chi rimane con un pugno di mosche si sono trovati i turbocapitalisti rapaci che disprezzano il 99% dell'umanità, dall'altro lato a mettere in atto il piano sono state le nuove generazioni di piccoli venture capitalisti in erba. Hanno il merito di aver smascherato definitivamente l'ipocrisia di sistema divenuta ormai ridicola e insostenibile, ma per farlo hanno giocato lo stesso gioco rapace dei progenitori, fregandoli sul piano, per usare un termine calzante, dello spread generazionale. I vecchi impomatati non solo non riescono a capire, ma non hanno nemmeno i mezzi e le visuali sul mondo adeguate a capire cosa le nuove generazioni vivano e come lo vivano. Questi redditors sono nati nel capitalismo più bieco e spietato, cresciuti in un clima di recessione continua, incapaci di vedere, immaginare e strutturare un proprio futuro a causa delle condizioni contorno, pressati e perculati dai fucking boomers e sono affamati di vendetta. È questo un modello di eroe contemporaneo che ci può andar bene, che ci può piacere? E soprattutto, cosa dobbiamo, perché dobbiamo, fare nei confronti di questo assurdo, violento e insostenibile sistema? Lo speciale di GeminiNetwork.it dedicato al caso GameStop si conclude qui. Io sono Enrico da Radio Sherwood e vi ringrazio per avermi ascoltato. Trovate in calce all'articolo sul sito GeminiNetwork.it tutti i link e tutte le fonti che ho utilizzato per comporre questo piccolo speciale e rinnovo l'invito ad andare ad approfondire attraverso più fonti possibili e un vostro percorso personale quello che è il caso GameStop. Come abbiamo visto all'interno di questo mini podcast è un caso che sembra essere limitato a un'unica sfera ma che in realtà sta diventando e si sta dimostrando sempre di più un epitome di quello che è il contemporaneo ed è necessario capirlo e comprenderlo per mettere in campo delle azioni e decidere cosa fare, come farlo. Dall'altra parte GeminiNetwork.it rimane sempre un hub di informazione, come vedete, libera e speriamo precisa, ma soprattutto, questo possiamo assicurarvelo, onesta dal nostro punto di vista. Cerchiamo continuamente di pubblicare contenuti di questo tipo per dare un commento e per mettere nel campo comunicativo delle voci che momentaneamente non ci sono e che a nostro parere sono abbastanza necessarie e servono. GeminiNetwork.it è il sito, RadioSherwood.it, radiosonar.net, No Border Radio e tutte le radio del network che vorranno ospitare questo piccolo specialino. Le saluto tutte, come saluto chi ci ha ascoltato. Da Enrico da Radio Sherwood e da GeminiNetwork.it è tutto, alla prossima.
The reason the market is doing what it's doing is people are sitting at home getting the checks from the government, okay? And this fair share is a bullshit concept. It's just a way of attacking wealthy people and, you know, I think it's inappropriate. We all got to work together and pull together.
Podcast. Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.